www.radiogio.it e la storia continua. Professione, status, symbol. Dall'antico Egitto al celeste impero. Giulari e Buffoni hanno percorso in lungo e largo la storia e la geografia del mondo, scorazzando attraverso i secoli e millenni e approdando nei lidi più lontani dell'est e dell'ovest, del nord e del sud. Anche se a causa del nostro sguardo inguaribilmente eurocentrico, noi tendiamo a rinchiuderli nell'angolo dello spazio dell'Europa medievale e rinascimentale. In realtà, un'irrefrenabile vitalità li ha portati ad affermarsi in un territorio e in un arco di tempo assai più ampi del loro multiforme trasformismo, che ne ha consentito la sopravvivenza fino ai giorni nostri, dove hanno indossato i panni del clown da circo e degli artisti di strada, impersonato il jolly nelle carte da gioco e ancora assunto le vesti di certi imbonitori televisivi. La loro presenza è documentata dall'Egitto dei faraoni alla Russia nel tardo Ottocento, dall'America precolombiana alla Cina imperiale. E i buffoni accompagnavano i re unni nel corso delle loro scorribande nei territori che Roma non era più in grado di difendere e vivevano lautamente nei palazzi di Bisanzio. Altri seguivano le armate di Solimano il Magnifico o sedevano alla mensa del generale ateniese Callia. Nelle corti d'Europa una variegata fascia di umanità si muoveva alla ricerca di una fonte di mantenimento. Giullari, danzatori, menestrelli, giocolieri, astrologi, poetastri e scrocconi di ogni tipo erano in competizione fra loro per strappare una moneta o un dono in cambio soddisfacevano varie esigenze. Davano la possibilità al signore di far mostra di liberalità e la generosità era considerata un tratto ineludibile della nobiltà. Ma la funzione primaria era ovviamente quella di rispondere al bisogno di ricrearsi nelle pause di attività di governo e lo si faceva alle spalle di queste figure. Il potere e lo sberleffo. Bisogna infatti osservare che non sempre Buffone era soggetto creatore di umorismo, un attore cosciente del suo ruolo e della sua professionalità, molto più spesso era semplice oggetto di scherzi anche pesanti che lui doveva sopportare di buon grado per guadagnarsi il pane. Si può dire che esso rappresentasse una sorta di ricettacolo per dare libero corso alla cattiveria dei signori e una valvola di sfogo per le loro frustrazioni. Sembrerebbe quasi che la figura di un matto servisse a tranquillizzare sulla propria superiorità e sulla propria sanità di mente, mentre sappiamo bene quanto e quanto spesso in realtà la follia del potere abbia colpito re e potenti. Il rapporto tra il buffone e il suo signore poggiava su un terreno di notevole complessità, perché i confini tra sanità e follia sono separati da un filo d'aria. In realtà essi erano le due facce di una stessa medaglia. Pur essendo l'uno la sommità, l'altro la base della scala del potere, erano legati da un filo indissolubile. I loro ruoli erano speculari. Come testimonia questo episodio relativo al re di Francia, Carlo III il Semplice. Un giorno il re fece notare al suo buffone, Jean, come la sua influenza su di lui fosse davvero rilevante. «Varrebbe quasi la pena, gli dice, di scambiarci i ruoli. Tu dovresti fare il re e io vestire il tuo abito multicolore». Invece di vedere il volto di Gianni illuminarsi per l'allettante prospettiva, ne scorge uno sguardo pieno di perplessità. Cosa c'è? Ti spaventa il peso delle responsabilità che il mio ruolo richiede? Chiede Carlo. No, Ebbene, parla dunque, si spazientisce il sovrano. È che se io diventassi re, poi dovrei avere un buffone come te. Dire cose sgradite ai potenti equivale a muoversi sul filo di un rasoio. Si può ottenere una risata liberatoria, ma anche scatenare l'ira più cieca. Era pertanto necessario proteggersi per quanto possibile con lo scudo della follia, vera o simulata che fosse. Che poi questo scudo fosse sempre efficace, è messo fortemente in dubbio dalla lunga sequenza di testimonianze che riferiscono di punizioni che potevano anche essere molto feroci: bastonature, taglio della lingua, tortura e persino la pena capitale. Ed era anche un giocoliere per la Vergine. Dunque, i giullari erano anime definitivamente perdute, perché dediti esclusivamente al vizio e alla depravazione? No, parrebbe di no. In alcuni casi potevano essere loro attributi comportamenti degni di ammirazione. È il caso del cosiddetto jongleur de Notre Dame, la cui graziosa leggenda è stata ripresa in numerose opere letterarie e musicali e merita di essere narrata. Ne è protagonista un povero giullare che, disgustato dal mondo, si era ritirato nel convento di Chiaravalle. Egli inizia la nuova vita con entusiasmo e semplicità di spirito, ma non può non notare che i suoi confratelli sono in grado di rendere lode a Dio con le loro opere. Chi ricopia i testi sacri, chi dipinge bellissime miniature e così via. Mentre egli non sa neanche recitare il Pater Noster, che senza inciampare nelle parole. Decide pertanto all'insaputa degli altri monaci di ringraziare a suo modo la Vergine con la sola arte che conosce. Ed ecco allora eseguire i suoi giochi di destrezza davanti all'altare della Madonna. Ma un giorno i monaci lo sorprendono mentre, con la testa in giù e i piedi in alto, lancia abilmente in aria le sue palle di cuoio e i suoi coltelli. Il priore, che lo crede uscito di senno, si appresta insieme con altri monaci a trascinarlo via, quando ecco che improvvisamente vedono la Madonna discendere gradini dall'altare, avvicinarsi al giullare per detergli il sudore. Poco tempo dopo, il poveretto chiuse i suoi giorni terreni e gli angeli portarono la sua anima in cielo. www.redigio.it e la storia continua.